santi canonizzati del giorno. Beato Vincenzo Romano. È il primo parroco italiano del clero secolare elevato agli onori degli altari. San Giovanni Maria Vianney, curato d'Ars, fu per un quarantennio suo contemporaneo. Vincenzo nacque il 3 giugno 1751 a Torre del Greco, Napoli, sesto degli 8 figli che Nicola, modesto contadino, ebbe da Grazia Rivieccio, donna tutta dedita alla casa, alla chiesa e al lavoro. La sua infanzia trascorse sotto la vigilanza soprattutto della sorella Gelsomina, monaca di casa, secondo la tradizione napoletana. Alla scuola di un sacerdote apprese i primi rudimenti del sapere. L'ingegno, l'applicazione e una spiccata tendenza allo studio gli permisero di primeggiare tra i compagni. Il babbo pensava di fare di Vincenzo un orefice. Lui invece, dopo che Pietro, suo fratello maggiore, era entrato nella congregazione dei padri dottrinari, mostrò inclinazione a farsi prete. Il cardinale di Napoli, Antonio Sersale, lo accolse a malincuore nel seminario, sia perché Torre del Greco rigurgitava di sacerdoti e sia perché quelli esistenti godevano fama di condurre vita comoda. Sotto la guida del venerabile Mariano Arcero, direttore spirituale del seminario, Vincenzo imparò a disciplinare il proprio temperamento, facendo quotidianamente la comunione, benché allora non fosse pratica frequente. Caratteristica del beato fu sempre l'applicazione allo studio, più per passione che per bisogno. Ne prova il fatto che per un biennio fu incaricato dai superiori di fare da ripetitore per le materie letterarie ai compagni più ritardati, con il compenso di una riduzione nel pagamento della retta. Dopo il suddiaconato fu scelto come prefetto della seconda camerata. Con i suoi ragazzi fu dolce ed efficace nell'esigere l'osservanza delle regole del seminario, che erano, secondo lui, sufficienti a fare un santo. Dopo l'ordinazione sacerdotale, 1775, Don Vincenzo fece ritorno nella casa paterna, da cui più non si mosse, e nella quale, in seguito al consiglio del venerabile Arcero, aprì una scuola gratuita per i ragazzi di Torre, dai quali esigeva quotidianamente, oltre lo studio delle lettere, l'assistenza alla messa, e la visita nel pomeriggio al Santissimo Sacramento. Non pago di questa scuola si occupò anche dell'istruzione e dell'educazione degli aspiranti al sacerdozio, con il medesimo rigore con cui egli stesso era stato educato in seminario, senza tuttavia eccedere i limiti della prudenza e della carità. Don Vincenzo non esaurì la sua attività tra i banchi della scuola, ma la estese nelle feste per 3 anni all'umile gente di una cappella rurale e poi, fino all'eruzione vesuviana del 1794, al Conservatorio dell'Immacolata Concezione e alla Congrega dell'Assunta che da bambino aveva frequentato. A questi compiti aggiunse le frequenti predicazioni, perché, come membro della Congregazione dei Missionari di Napoli, era obbligato ad andare ora in un luogo, ora in un altro a fare quaresimali, prediche dell'Avvento, tridui, novene o esercizi di missioni. Alla scuola del venerabile Arcero, Don Vincenzo imparò a non perdere tempo e a instillare anche negli altri l'amore alla vita laboriosa. Poco dopo l'ordinazione sacerdotale aveva chiesto le facoltà di confessare. Per attendere con maggiore libertà a tale ministero, pensò di rinunciare alla scuola, ma Don Arcero lo dissuase. Attese quindi a entrambi i compiti con grande dedizione per circa 20 anni, destando nella popolazione una grande ammirazione. L'eruzione del Vesuvio del 15 giugno 1794 segnò nella vita del beato una svolta decisiva, con la distruzione della chiesa parrocchiale di Santa Croce e le sedi della Congrega dell'Assunta e del Conservatorio dell'Immacolata Concezione. Don Vincenzo non si mosse dal paese, sia perché la sua casa era rimasta intatta, sia perché c'erano bisognosi da soccorrere, cuori esacerbati da consolare. 5 mesi dopo egli fu eletto membro del comitato che doveva provvedere alla riedificazione della chiesa parrocchiale di cui era a proposito da oltre 50 anni Don Gennaro Falanga. Costui chiese all'arcivescovo di Napoli, il cardinale Gaspare Capece Zurlo, un coadiutore che fosse all'altezza della difficile situazione. Quando Don Vincenzo, ormai libero da ogni precedente impegno di ministero, seppe che la pubblica fama lo designava aiutante del parroco, fu preso da panico, ritenendosi impari a quel compito, e quando ebbe notizia della sua nomina a economo curato, svenne in mezzo alla strada e dovette essere salassato. Don Vincenzo, confidando nei miracoli che si possono compiere in virtù dell'obbedienza, nel 1796 si buttò a capofitto nel nuovo lavoro, benché non fosse provvisto di congrua parrocchiale. Per attendere con tutte le forze alla ricostruzione materiale e spirituale della parrocchia, smise di fare scuola ai ragazzi e si sostituì in tutto al vecchio parroco, nella predicazione, nell'amministrazione dei sacramenti, nell'assistenza ai malati e a quanti erano rimasti senza tetto. Alla morte di Don Falanga, Don Vincenzo, membro della collegiata da poco istituita, fu scelto a succedergli dai governatori laici della parrocchia, che si avvalevano del loro diritto di nomina e di presentazione. Egli, sgomento di fronte alle responsabilità di un pastore d'anime, incaricò un sacerdote suo amico di convincerli a desistere, ma gli fu risposto che non potevano, altrimenti ne sarebbe succeduta una rivoluzione per torre. Don Vincenzo capitolò soltanto all'esplicito richiamo dell'arcivescovo. Confidò al fratello Giuseppe: «Se anche mi avesse precettato di andare alla forca, l'avrei ubbidito per non commettere una disubbidienza». Felice Romano, che imparò a fare il parroco alla scuola dello zio, attestò che questa fu la preghiera del beato dal giorno della sua nomina: «Signore, niente io posso, niente io sono, niente io so. La cura è vostra, sulla vostra parola, come San Pietro, io mi getto in questo mare. O Gesù, io sono l'asinello sotto di voi, voi guidatemi, voi tiratemi, voi regolatemi». Superato il momentaneo sconforto, Don Vincenzo diventò per attività un cavallo sfrenato. Per 32 anni ininterrotti non si riservò una giornata sola di riposo, né un'ora di diporto, per stare a disposizione delle anime di cui sapeva di portare il peso. Quando i confratelli gli suggerivano di fare anche solo 4 passi in campagna per distendersi, rispondeva loro: «Io trovo l'unico mio sollievo nella recita del Divino Ufficio. Oh, quanto mi distoro nel trattare e parlare con Dio, che io preferisco a tutti i divertimenti del mondo». Il beato iniziava la sua giornata con la celebrazione della messa, che durava di solito a lungo, alla quale faceva precedere una preghiera di una decina di minuti. Al momento della consacrazione sovente non riusciva a trattenere le lacrime. Dopo aver fatto il ringraziamento in ginocchio in sagrestia, prendeva una tazzina di caffè, alla quale negli ultimi anni aggiungeva un pezzettino di cioccolata, dal quale però si asteneva nei giorni di digiuno. Quando non era occupato a sbrigare pratiche, a dare udienza o a confessare, lo si trovava invariabilmente in chiesa, dinanzi all'altare del Santissimo Sacramento. Verso 1 dopo mezzogiorno si ritirava in casa per consumare il pranzo, fedele alla sua massima: bisogna sempre lasciare una cameretta vuota nello stomaco. Ritornava molto presto in chiesa. Lungo il suo passaggio i fedeli gli correvano incontro per baciargli la mano, ed egli, senza girare gli occhi, avanzava curvo e devoto, ripetendo «Benedetto Dio, benedetto Dio». In chiesa abbandonava il suo posto dinanzi al Santissimo Sacramento soltanto quando era chiamato in sacrestia per il disbrigo di pratiche o per confessare uomini. La sera recitava con il popolo il rosario, seguito dagli atti cristiani. Al tramonto faceva ritorno a casa e rimaneva disponibile fino a tarda sera per i poveri che non avevano il coraggio di farsi vedere in parrocchia e per altre incombenze. Recitava ancora il rosario con i familiari e terminava il breviario da solo o con il fratello padre Pietro, che negli ultimi anni era diventato cieco, o con il nipote Don Felice. Dopo una leggerissima refezione, che in quaresima consisteva in pochi agli abbrustoliti sotto la cenere o in alcuni fichi secchi, dedicava fino a mezzanotte qualche ora allo studio, alla lettura spirituale e alla preghiera. D'estate non dormiva più di 4 ore e d'inverno più di 5. Nei giorni di festa il Beato si recava in chiesa più presto del solito per la sua cosiddetta messa pratica, durante la quale spiegava ai fedeli come rivivere il dramma della passione. Il suo modo pratico per ascoltare con frutto la Santa Messa fu da lui pubblicato a Napoli nel 1820. Al termine della messa entrava in confessionale e l'abbandonava soltanto per la celebrazione della sua messa, durante la quale faceva un'omelia di oltre un'ora. Ritornava quindi in confessionale e non ne usciva che alle 11:30 per ripetere la messa pratica alla gente di qualità. Dopo pranzo, mezz'ora prima dei vespri, spiegava il catechismo ai poveri, ai quali alla fine distribuiva elemosine. Dopo aver cantato in coro i vespri con la collegiata, il Beato teneva ancora una lunga istruzione al popolo, seguita dalla benedizione con il Santissimo Sacramento. Poi faceva una capatina nelle vicine cappelle serotine per esortare i giovani che vi si raccoglievano e dare la benedizione con la croce. Ogni settimana teneva il rosario predicato. Poiché era convinto che il popolo cristiano cresce fervente soltanto se è diretto da un clero zelante, Don Vincenzo istituì a Torre il ritiro mensile per tutti i sacerdoti. Cominciò a predicarlo lui stesso e quando cercò di invitare qualche forestiero tutti protestarono «Vogliamo assolutamente che voi ci facciate questa predica. Diteci quel che volete, noi siamo contenti. Se verrà un altro sacerdote a predicare non verremo al ritiro». Divorato dall'amor di Dio e del prossimo, il Beato istituì pure ritiri specializzati per gli uomini impiegati, per la maggior parte dell'anno, nella pesca del corallo, nei mari di Sardegna e di Corsica. Per le donne sposate costrette a restare a lungo separate dai mariti e per le monache di casa, bisognose di una speciale assistenza per restare a un livello di fervore superiore a quello del popolo. Don Felice Romano, che successe allo zio nella prepositura di Torre, attesta che il Beato nel corso dell'anno faceva molte novene, settenari e tridui, di modo che quasi in tutti i giorni dell'anno non mancava ai suoi fedeli la predicazione della Divina Parola. Per il tempo di Avvento e di Quaresima la predicazione solenne era tenuta in Santa Croce da un sacerdote forestiero mandato dall'arcivescovo. Don Vincenzo ne approfittava per visitare sistematicamente le cappelle rurali e per predicare ai crocicchi delle vie senza mai dimostrare stanchezza. Era solito ripetere La parola di Dio è quella prodigiosa semenza che produce buona vita, buona morte e il paradiso. Oppure, lasciate sempre che in ogni parte sia aperta questa fontana a beneficio delle anime. Nella predicazione il Beato non indulgeva alla vuota retorica del tempo. Sua unica preoccupazione era quella di catechizzare il popolo, di sminuzzare a tutti con precisione, semplicità e convinzione le verità della fede tratte dalla Sacra Scrittura e condurre tutti alla pratica frequente dei sacramenti. Mentre predicava, sovente gli cadevano lacrime dagli occhi, specialmente quando parlava della Madonna, del Santissimo Sacramento o della Passione del Signore. Trascinato dalla foga degli affetti, dicono i testimoni, non la finiva mai quando parlava di Dio, egli si doveva fare il segno più volte per farlo finire di predicare. Malgrado ciò, i frutti spirituali che otteneva erano molto consolanti. Difatti, al suo confessionale aveva sempre più uomini che donne, molti dei quali provenivano da paesi lontani. Il medico che lo curava attestò che il Beato era un leone per la gloria di Dio. Nessuno lo fermava quando si trattava di un'anima in pericolo o già invischiata nel peccato. Quando il male era segreto, chiamava il responsabile in sagrestia e lo scongiurava fino alle lacrime a cambiare vita. Quando il male era pubblico, allora correggeva il responsabile pubblicamente e chiedeva pubblica emendazione. Ricorreva alle autorità ecclesiastiche nei casi più ribelli e sovente sollecitava il sindaco a fare il suo dovere nel reprimere abusi. Durante il carnevale e durante le solenni festività di Torre non tollerava l'uso delle maschere, le rappresentazioni teatrali, specialmente quelle buffe, i balli, perché non andavano sempre esenti da trivialità e immoralità. Alla lotta contro il peccato Don Vincenzo faceva anche servire la carità materiale, ben sapendo quanto sia facile all'indigenza infrangere le resistenze del male. Le elemosine che faceva superavano le sue possibilità. Trovandosi sempre senza denaro, gli amici talora gli dicevano: «Come fate tante elemosine? Avete bisogno di un sacco d'oro». Sorridendo, egli rispondeva: «Allegria, allegria, il Dio ci pensa, crescono i denari dentro la sacca». Per le sue elemosine risparmiava su tutto. Quando i parenti volevano che si provvedesse di una sottana nuova, egli diceva: «E perché un'altra sottana? Dobbiamo vestire i poveri, mettete pezze, mettete pezze». La vita di Don Vincenzo trascorse in un periodo molto burrascoso della storia delle due Sicilie. Come altri sacerdoti, ad esempio San Francesco Saverio Maria Bianchi, egli stette con i poteri costituiti e non badò all'effimera fortuna delle rivoluzioni per amore dell'ordine e della pace. Durante la Repubblica Partenopea si rifiutò di tenere il discorso intorno all'albero della libertà, benché ne fosse stato richiesto dai giacobini, e durante il dominio francese ai facinorosi che volevano tirarlo dalla loro parte rispose: «La legge di Dio è una, l'anima è una, io non temo né voi né mille come voi. Per la legge di Dio non importa morire un anno prima o un anno dopo, dobbiamo pur morire una volta». Avendo il governo francese liberato il comune di Torre dal pagamento della congrua al parroco e ingiunto che questi si sostentasse con le sole rendite della chiesa, egli non volle servirsene perché erano stabilite per cause pie. Preferì restare senza congrua e chiedere l'elemosina per continuare ad aiutare i poveri della domenica. Quando Pio VII fu condotto prigioniero in Francia, 1809, a causa della scomunica lanciata contro Napoleone, egli organizzò una rete di preghiere tra i suoi figli spirituali. E quando il Papa ritornò trionfalmente a Roma, 1814, organizzò per 3 giorni a Torre feste senza precedenti. Con il ritorno a Napoli del re Ferdinando IV e del cardinale Luigi Ruffo dei principi Scilla, esiliato per aver negato il giuramento di fedeltà a Giuseppe Napoleone, i carbonari, che si erano diffusi nel reame al seguito delle truppe francesi, non cessarono di sobillare il popolo per guadagnarlo ai propri ideali rivoluzionari. Quelli di Torre si misero a minacciare di morte chiunque non si fosse iscritto alla loro setta. Don Vincenzo non si lasciò intimorire dalle lettere anonime. Un giorno fu minacciato persino in casa, ma egli, prendendo in mano il crocifisso, dichiarò: «Io non temo voi, né 100.000 come voi, temo solamente quel Dio crocifisso che mi ha da giudicare». Il 1 gennaio 1824, mentre si alzava da letto per recarsi in parrocchia, Don Vincenzo cadde malamente e si fratturò il piede sinistro al collo del femore. Soccorso e steso sul letto, non fece altro che ripetere senza un lamento: «Benedetto Dio, benedetto Dio, Iddio così vuole». «Povera gente, mi aspetta». Dalle conseguenze della caduta non si riprese più. In entrambe le gambe gli si aprì una piaga. Essendo già afflitto da un'ernia, dovette fare uso ora delle grucce, ora del bastone. Tra tanti dolori ebbe perlomeno la consolazione di vedere ultimata, nel 1827, la chiesa parrocchiale, che gli era costata prove di ogni genere. Il 1 febbraio 1830 svenne durante la celebrazione della messa in parrocchia. Fu trasportato a casa sopra una sedia e, fissato in letto, dice un testimone, aprì una scuola particolare di ogni virtù per tutti i sacerdoti e laici che andavano a trovarlo. Durante il suo lungo calvario ebbe dalla Santa Sede il permesso di celebrare in casa il divino sacrificio. Ben conoscendo le animosità che dividevano il clero della collegiata da quello che ne era rimasto escluso, il 30 novembre 1830 inviò ai sacerdoti di Torre una lunga lettera per esortarli a conservare il preziosissimo tesoro della carità fraterna. All'inizio della novena di Natale del 1831, Don Vincenzo fu colpito da una polmonite. Al medico, che gli chiedeva come stesse, soprattutto con le sue piaghe incancrenite, il morente rispose: «Sono l'uomo del dolore, ma sia benedetto Iddio che me le ha mandate». Morì il 20 dicembre 1831. Nel suo forziere furono trovati soltanto 30 carlini, del resto già impiegati per i sacerdoti che lo aiutavano nel servizio dei fedeli. Poiché il suo corpo fino alla sepoltura si era conservato flessibile, fu salassato. Le esequie riuscirono un trionfo. La gente gridava al passaggio del feretro per le vie del paese, pavesato a festa: «Ecco il santo! Si è chiusa quella bocca di paradiso! Bocca di paradiso! Beato lui!» Vincenzo Romano fu sepolto nella chiesa parrocchiale che ne aveva conosciuto lo zelo indefesso. Dopo la sua morte, il paese non andò mai più soggetto alle eruzioni del Vesuvio, contrariamente a quello che era avvenuto quando era ancora in vita. Papa Paolo VI lo beatificò il 17 novembre 1963, durante la seconda sessione del Concilio Ecumenico Vaticano II. Insegnamento. Impariamo dal beato Vincenzo Romano a sopportare con rassegnazione cristiana ogni infermità come dono di Dio per la salvezza nostra e delle anime. Impariamo inoltre a lavorare con ardente zelo per la salvezza di tante anime. Avete ascoltato I Santi Canonizzati del Giorno. Beato Vincenzo Romano.